Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Affidiamo ancora di più oggi, pensando a Maria nel Vangelo, sotto la croce, a lei l'intercessione, l'intenzione di preghiera per la pace.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19, i versetti dal 25 al 27. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Parola del Signore.
Procedendo lentamente in questa settimana, abbiamo meditato, a partire dal versetto 7 del capitolo 19, la conclusione del processo davanti a Pilato e poi, successivamente, gli eventi che Giovanni racconta, soprattutto alcuni particolari che l'Evangelista mostra come rivelatori di verità più profonde per comprendere come veramente anche la passione dimostra, realizza il mistero di Gesù come Messia, come Re, come Figlio di Dio. Ecco, allora io mi limito a ricordare come semplicemente anche davanti a Pilato sia centrale la regalità di Gesù. Pilato, dopo aver interrogato e anche fustigato Gesù, dichiara che non trova colpa, ma tuttavia presenta Gesù come un re. Questo è quello che dice l'Evangelista, quello che l'Evangelista suggerisce. Ecco la corona, ecco vestito con le vesti, rivestito, non vesti da burla, ma è tuttavia indicando che è il vero re. E c'è un richiamo in tutta questa parte alla parola che Gesù ha detto a Pilato al versetto 36 del capitolo 18. Il mio regno è il regno del mondo futuro, non è il regno di questo mondo. I regni di questo mondo si reggono sulla violenza, sulla forza. Avrebbero combattuto, se il mio regno fosse di questo mondo, un regno non sta in piedi senza forza. Il mio regno non è di questo mondo. Nella passione si rivela la qualità del regno di Dio, del regno futuro. Ecco, mi sembra che tutta la passione possa essere letta anche in questo modo, al punto in cui siamo arrivati. Aggiungo al punto che anche negli eventi che Giovanni racconta successivi alla condanna di Gesù, alla sentenza di Pilato, anche lì notate che il modo in cui Pilato presenta questa sentenza fa richiamo ancora al re: crocifiggerò il vostro re. Anche gli eventi successivi sono centrati sulla qualità di questa regalità, che è la regalità di Dio, la regalità del mondo venturo. E questo è molto importante, a mio parere, collegare questa insistenza dell'Evangelista sulla regalità con la parola di Gesù il mio regno non è di questo mondo, che non vuol dire, ricordavamo, che il mio regno non ha niente a che vedere con questo mondo. Questa è un'interpretazione tradizionale che perde l'essenziale di questa affermazione. Il mio regno non è di questo mondo, significa che il mio regno è il regno del mondo che viene, del mondo che sostituirà questo mondo e che distruggerà i regni di questo mondo, come dice Daniele, destinato cioè a essere il vero regno, il regno di Dio. E vediamo allora è estremamente significativo come si qualifica questo regno. Lo vediamo nella passione. Gesù è proprio nella passione che è re e che realizza questa regalità. Questo è estremamente importante, ecco, mi sembra che sia centrale. E allora ricorderei semplicemente come anche i particolari che poi seguono, che abbiamo già meditato, sono tutti in questa linea. Il fatto che Gesù sia crocifisso nel mezzo, non sarebbe necessario dirlo, sono in tre, però l'Evangelista dice che Gesù è nel mezzo, un re sta seduto nel mezzo, con i due assistenti, per così dire. Ecco, poi anche dopo, il titolo che Pilato fa scrivere non va bene ai capi dei sacerdoti, perché nell'intenzione forse di Pilato stesso è anche una irrisione: questo è il vostro re, il re dei giudei. Loro vorrebbero che Pilato cambi la scrizione, lui ha detto che è il re dei giudei, e invece Pilato mantiene questo. Perché? Perché veramente è il re dei giudei, è questo il vero regno dei giudei, il regno di Israele. E anche aggiunge l'ultimo episodio dal versetto 23, che abbiamo l'ultimo episodio che abbiamo meditato, l'ultimo quadro, aggiunge che è il servo sofferente, mi sembra che sia centrale questo, con la citazione del Salmo 22, Salmo 21-22. Ecco, volevo sottolineare questo filo rosso profondo che lega tutto il racconto della passione secondo Giovanni. Oggi abbiamo un testo molto famoso, anch'esso molto breve, ma estremamente importante e famoso, prima del racconto della morte di Gesù.
Io sono stata colpita da questa prima parola, stavano presso la croce di Gesù, perché così mi è venuto da pensare alla trasfigurazione. È molto bello per noi stare qui, e quindi questo stare chiaramente diverso nel dolore di queste donne e nella contemplazione del figlio. E poi anche nelle parole di Gesù, donna, ecco tuo figlio, mi è venuto così da pensare a quando Gesù...
A me colpisce molto che dopo molti versetti in cui tutto ruota intorno a Gesù, ma Gesù assolutamente non appare, non compare, è come se fosse quasi assente in qualche modo, e improvvisamente, e soprattutto è assente lui, cioè assente lui, è intorno a lui la vicenda, ma lui non ha una voce che si sente, che si fa sentire, e poi è completamente solo. Oggi invece compaiono diverse persone intorno a lui, cioè di nuovo lui è circondato da affetti che lo hanno accompagnato probabilmente da sempre. E poi certamente anche in queste parole che in questo momento lui lascia sento una forza e una grande novità, cioè lui non ha raccomandazioni, ha un regalo reciproco da fare, da lasciare a lei e a lui. Lei non la chiama mamma, la chiama di nuovo donna, come aveva già fatto, e quindi questo mi fa pensare certamente alle nozze, però le lascia un figlio, non le lascia un uomo. D'altro canto a lui lascia la madre, regala la madre, e lui però la accoglie, la prende nelle sue cose. Quindi la dimensione delle nozze mi sembra che anche in questo, questa espressione sia forte, sia, e quindi mi verrebbe un pochino da ragionare, da pensare a che cos'è questo regalo che nelle nozze ci si fa, si riceve dal Signore, e reciprocamente l'uomo e la donna, forse in due termini molto diversi però.
E come Giovanni ha già detto nell'introduzione, è evidente che in questo racconto della passione, come del resto abbiamo sempre notato, che non sono raccontati i fatti o i particolari di una esecuzione, ma sono raccontati quei particolari che hanno senso nella vicenda di Gesù e per identificare Gesù con il Messia atteso. Quindi sono raccontate le cose significative in questo senso, quelle che... Allora, pensando così a questo racconto, che non è solo un ricordo affettivo, non può essere solo questo, mi viene da dire, anche questo l'abbiamo già detto tante volte, che è importante che il discepolo non sia nominato, ma sia il discepolo che Gesù ama, che per noi è diventato il discepolo prediletto nella tradizione, ma in realtà il Vangelo non dice così, dice il discepolo che Gesù amava, che è come dire pace in terra agli uomini che egli ama, che non vuol dire solo quelli che egli ama, ma pace in terra agli uomini perché egli li ama, cioè, quindi qui si potrebbe leggere il discepolo che Gesù ama, perché Gesù ama il suo discepolo. E quindi è ogni discepolo che Gesù ama, o ciascuno si può vedere con parrisia, diciamo, con grande libertà, si può vedere in questo discepolo perché Gesù lo ama, e quindi ricevere questa eredità, perché qui Gesù sta lasciando la sua eredità prima di morire.
Ecco, termino, scusate, quello che stavo dicendo prima, a proposito di donna, ecco tuo figlio, e la domanda era precedente, era chi sono i parenti di Gesù, colui che fa la volontà del Padre mio, costui è per me madre, sorella o fratello.
Siamo stati molto aiutati a leggere questi versetti, ma anche tutto il capitolo e questi capitoli, dal commento di Don Umberto, che sottolinea come qui ci sia una consegna di Gesù a sua madre, del discepolo, ma questo discepolo diventa veramente il figlio, cioè diventa Gesù stesso, diventa, in qualche modo c'è una identificazione del figlio e del discepolo che poi rappresenta l'intera Chiesa, quindi c'è proprio un passaggio corporale quasi, la madre di Gesù diventa la madre di Giovanni e della Chiesa. E notavamo che c'è come in questi tre versetti c'è un po' come una sospensione rispetto al prima e al dopo. Mentre in questo senso che mentre prima e dopo il racconto è sempre una sottolineatura della realizzazione di ciò che era stato annunciato nell'Antico Testamento, quindi è un continuo riferirsi all'Antico Testamento, in questi tre versetti non sembra che ci sia un riferimento a qualche cosa che era già stato previsto. Quindi ci è sembrato che potesse essere veramente una volontà precisa dell'Evangelista di sottolineare la novità di quello che avviene sotto la croce in questo momento. E abbiamo pensato all'Apocalisse, Apocalisse 21:5, e tra l'altro insieme ad altri passi probabilmente 21:5, in cui di Gesù si dice e colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. Ecco, si è sembrato che in questo momento veramente avvenga un qualche cosa di totalmente nuovo.
Bello, e Don Umberto ha un predecessore famoso, questa interpretazione, Origene, che dice: ecco tuo figlio, vuol dire ecco Gesù.
Una cosa molto piccola, continuando questa bella riflessione ultima, anch'io mi ero fermato su questa incorporazione praticamente, pensando anche che Gesù ha mandato tante persone nella sua vita, e l'ultimo mandato è quello di Pietro dopo la risurrezione. E così, allora pensavo che, senza fare diversi dislivelli particolari, però su quest'ultimo mandato di Gesù a Pietro nella storia qualcuno si è anche un pochino litigato, mentre su questo mandato di Gesù al discepolo, alla donna, a sua madre e alle donne, non ci si può litigare. Mi sembra che questo sia molto bello.
È soltanto un parallelo un po' così, un po' sui generis, però rimanendo appunto nella linea della regalità, c'è un passo del primo libro dei Re dove Davide, che ormai alla fine della vita, consegna il regno a Salomone e dice: il re Davide, presa la parola, disse: chiamatemi Bezzabea. Costei entrò alla presenza del re e stette davanti a lui. Il re giurò e disse: per la vita del Signore che mi ha liberato da ogni angustia, come ti ho giurato per il Signore Dio di Israele, dicendo: Salomone tuo figlio sarà re dopo di me ed egli siederà sul mio trono al mio posto. Ecco, quindi mi sembrava che il regno è in qualche modo, cioè la prima testimone è la madre del re, e il re concede il regno al suo successore, e quindi mi sembrava bello perché questa consegna del regno in Giovanni è consegnata ai figli amati, ecco, quindi mi sembra così un po' fantastico. Ma
io pensavo che questo racconto, che non c'è negli altri evangelisti, possa avere certamente un valore teologico, ma partisse da un ricordo. Sentirei che questo aspetto, anche la chiusura, da quell'ora il discepolo la prese in casa, non so, sentivo un qualche cosa che, come in altri punti, volesse anche mantenere un valore di testimonianza. E è vero che poi in questo ricomparire di Maria, che avevamo visto a Cana all'inizio di tutto, e anche col termine donna, il ritornare del discepolo amato che avevamo lasciato nel cortile del sommo sacerdote, quindi all'inizio del processo, di tutta la parte ultima che porta Gesù in croce, questo, se è un ricordo, dice anche appunto che queste figure sono rimaste, non sembrava nella narrazione, ma ora le vediamo ricomparire. E particolarmente pensando appunto al discepolo che Gesù ama, mi sembra inevitabile pensare, se è appunto una testimonianza, che questo discepolo è rimasto, a differenza di Pietro, è rimasto sempre nell'orizzonte. Affidare la madre a lui mi pare appunto essere un segno di un riconoscimento di Gesù sulla fedeltà, sull'essere rimasto vicino. Il termine del regno non saprei dire, perché non mi sembra che qua ritorni questo aspetto. Certo che però in una narrazione che ha sottolineato molto questo, anche queste parole possono essere dentro a quel contesto, però mi sembra che soprattutto sia una compiacenza dire veramente questo è il discepolo che mi è stato vicino, veramente è quello a cui affido la custodia della madre.
A questo, come posso dire, questa sorta di scarto che è già stata sottolineata di questo brano rispetto a tutto, almeno apparente, rispetto al racconto precedente, al realizzarsi delle profezie del Messia sofferente, qui c'è una sorta di sospensione, una novità, come è già stato detto anche a me, colpisce molto questo aspetto. Faccio due richiami solo. Siccome ieri c'era ancora una volta un richiamo all'Antico Testamento e al Salmo 22, allora mi pareva che pur nella novità che anch'io sento di questo, come di questa regalità di Gesù che sospende, fa una cosa nuova. Quante volte i salmi le profezie del Messia sofferente sottolineano la sua assoluta solitudine, i miei parenti tutti mi hanno abbandonato, c'è una sospensione, ci sono le persone che lo amano vicino e c'è questo affidamento a questo discepolo amato. E mi veniva però da vedere richiamato sempre il Salmo 22 quando dice: mi hai affidato al seno di mia madre. Così lui fa all'inizio a questo discepolo che rappresenta appunto la cosa nuova, la novità.
C'è a margine, c'è il richiamo di Giovanni capitolo 3 versetto 4. Allora a me veniva il 3-4. E dice: in verità il colloquio con Nicodemo, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Mi sembra proprio che sia una rinascita questa qui, del discepolo.
Comunque l'inizio di questa pericope, questo stare presso la croce di Gesù, forse una parola, questo stavano, che vuol dire anche rimanere, e mi evoca quello che la lettera di Giovanni dice: rimanete in me e le mie parole rimangono a voi, oppure anche rimanete nel mio amore. Probabilmente, anzi penso che stando in questa posizione presso la croce di Gesù si rimanga nella sua parola e nel suo amore. Infatti c'è una grande fecondità, perché da qui comincia la fecondità della madre figlia di Sion, che comincia a generare di nuovo il Cristo, ecco, nei discepoli, quelli che vivono in Cristo. Ecco, è una, come si è detto, io qua ho una traduzione che dice: donna, ecco il tuo figlio. Quella moderna credo che abbia tolto l'articolo. Questo il mi fa subito pensare a quello che avete detto voi prima, che c'è un'identificazione con Gesù. E poi c'è un'altra parola che segue subito: stavano, è presso. Io non so se in italiano è uguale che in greco, ma è la stessa parola del prologo, che dice che il Verbo di Dio stava sempre presso il Padre, intorno al Padre. E quindi è l'atteggiamento, è come stare presso Dio, ecco, in questo stare sotto la croce del Figlio.
Gesù sulla croce passa questa eredità di figlio a coloro che lui ama, a colui che lui ama, ma a coloro che lui ama. E mi sembra importante anche, e crea una comunità nuova, e mi sembra importante allora anche, mi sembrano importanti le ultime parole, quando dice: e da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. intanto dice da quell'ora, nella nostra traduzione poteva essere da quel momento, però l'ora mi piace, mi sembra bello il fatto che sia l'ora, perché quella era l'ora della sua crocifissione, della sua morte, e da quel momento si crea questa comunità nuova e il discepolo la accolse con sé, il discepolo risponde, questa risposta di amore anche da parte del discepolo mi sembra davvero bella.
Volevo dire una cosa molto piccola, e proprio cioè, rispetto al discorso della regalità che si è fatto all'inizio come introduzione, diciamo, che raccoglie tutto questo essere di Gesù sulla croce, ecco, l'ultimo atto appunto prima della morte è questo atto regale in cui Gesù come dice quello che bisogna fare, cioè è lui che dirige ancora tutto e quindi si mostra nella debolezza, nella sofferenza, ma contemporaneamente come si direbbe, cioè i consigli non sono consigli, proprio dalle regole, da come bisogna fare, e quindi consegna alla madre il figlio e al figlio la madre, e così avviene, quindi è tutto nelle sue mani, tutta la storia è nelle sue mani, nel momento della maggiore debolezza traccia le linee della Chiesa, di quello che succederà dopo.
Che rivolga sia a Giovanni e ai suoi fedeli, secondo me dà una trasmissione, ecco come diceva anche la signora precedente, una consegna di quello che si dovrà continuare a fare del suo insegnamento. Cioè, Gesù ha bisogno sì dei suoi fedeli, ma ha bisogno di tutti. Siamo tutti Giovanni e tutti Maria. Io la vedo in questo senso qui, cioè ha bisogno di una continuazione del suo insegnamento. Questo io leggo nel messaggio di questi due capitoli citati poc'anzi. Quindi io ritengo soffermarci sulle persone che seguono Gesù, bisogna vederlo su una forma di continuare all'insegnamento, e perché Gesù ha bisogno di tutti, la Chiesa ha bisogno di tutti, tutti noi, tutti possono dare, uno, 10, 100, chi può dar di più dà di più, chi può dar di meno dà di meno.
Ma una cosa semplice già in parte detta, volevo anch'io, mi ha molto colpito questa questione della prossimità che pervade tutti questi tre versetti, e quindi questo stare presso la croce, proprio sembra vicino, sotto, quasi a toccarla, no? Ora, se è vero che i sinottici non hanno questo episodio, è anche vero che però i sinottici delle donne ne parlano e dicono che osservavano da lontano, no? E invece qui sono vicini, ecco. E questa vicinanza, che è certamente una vicinanza a Dio, credo che uno gli consenta di sentire la parola di Dio, la parola di Gesù sulla croce, e due gli consenta di toccare con mano la sofferenza. E da tutto questo mi sembra che si possa pensare che scaturisca, insomma, tutto quello che viene dopo, insomma, no? Gesù che dà questo incarico di una nuova maternità e che dà anche questo incarico invece di un nuovo modo di essere figli, insomma, no? Di questa accoglienza concreta.
Quante cose riusciamo a vedere in questi versetti? Non siamo i primi, tutta la tradizione ha cercato di capire, e anch'io non voglio negare questo, tant'è vero che dico una messa speciale di Maria sotto la croce, che è prevista. Dunque qui Giovanni, a quanto pare, anche questo c'è qualche dubbio, nomina non tutti quelli che erano attorno alla croce, ma nomina queste quattro donne, mi pare, no? Forse l'interpretazione migliore, anche se rimane qualche dubbio, è che siano quattro. La madre di Gesù, che nel Vangelo di Giovanni non è mai chiamata col suo nome, se avessimo solo il Vangelo di Giovanni non sapremmo come si chiama la madre di Gesù. Maria, la sorella della madre, quindi c'è la zia, sono i parenti stretti di Gesù, c'è la madre, la zia di Gesù, Maria di Cleopa, che secondo studi eccetera, e Gesippo eccetera, testimonianze dei padri, dovrebbe essere la sorella di Giuseppe, quindi la cognata di Gesù, la cognata di Maria, quindi esatto, e poi Maria, poi al di fuori invece di queste tre della parentela c'è un'altra donna che è Maria di Magdala, che è la prima volta che compare nel Vangelo di Giovanni, perché Maria di Magdala non è la sorella di Lazzaro, sia ben chiaro, la sorella di Lazzaro è di Betania, invece Maria di Magdala non c'entra niente con Betania, ed è di Magdala, siamo in Galilea, e la cosa è qui la prima volta che compare, la troviamo poi subito dopo nel capitolo 20, però è interessante che Maria di Magdala è nominata come sotto la croce da tutti e quattro gli evangelisti, una tradizione molto sicura, anche gli altri evangelisti parlano di questa Maria di Magdala. E poi appunto Gesù vedendo, io volevo solo aggiungere questo particolare, cioè molto di ciò che si vuol vedere o si riesce a vedere in questo episodio, che è anche effettivamente singolare, come ricordava Pierpaolo prima, qui non c'è una realizzazione almeno esplicita di una scrittura. Molto si è concentrato su chi è Giovanni, chi rappresenta il discepolo amato, diciamo, chi rappresenta Maria, eccetera. Un po' meno su Gesù. Io vorrei aggiungere questo passaggio. Io lo sento piuttosto così, però non voglio diminuire. A me sembra che possa essere l'interesse principale, come lo sento io, dell'evangelista. Tutto quello che Gesù fa prima di morire, e vediamo, non è solo ciò che egli subisce. I soldati hanno fatto la scrittura. Cioè, la scrittura si realizza attorno a lui, e l'evangelista sottolinea questo. E Gesù stesso, prima di morire, lo vedremo nei versetti successivi, siccome mancava un particolare di quel salmo da realizzare, è lui che provoca questa realizzazione, o sete. E l'evangelista in questo è esplicito. Lo disse sapendo che mancava ancora quel punto lì, per questo chiese o sete, non perché aveva sete, ma perché doveva realizzare. Quindi questo episodio è un po' diverso, ma questo è l'ultimo pensiero di Gesù prima di morire. A me sembra che anche questo sia molto bello. L'ultimo pensiero è quello filiale, prima di chiudere, perché subito dopo dice sapendo che tutto era stato compiuto. Poi gli mancava ancora un punto. L'ultimo pensiero è per sua madre. A me sembra bellissimo. È il figlio. Gesù muore, si congeda pensando al futuro di sua madre, affidandola. È chiaro che qui si può e forse si deve veramente vedere tanti significati, ma c'è anche questo, cioè c'è un atto speciale di Gesù che appunto in questo caso non è che debba compiere nessuna scrittura, che però dimostra come Gesù abbia pensato come ultima sua volontà, che qui è anche un comando, no? Che Gesù dà a sua madre, ha affidato la madre al discepolo. A me sembra molto bello anche questo, cioè dal punto di vista di Gesù, come Gesù è morto, è chiaro che qui più che la sofferenza di Gesù è in primo piano la sua regalità, la sua signoria. Addirittura Gesù compie le scritture, è perfettamente lucido e consapevole di tutto, e addirittura gli altri Vangeli non si occupano di questo, dispone il testamento. Quando uno muore, dispone cosa succede dopo, cosa succede dei suoi, soprattutto qui di sua madre.